Dare la vita per l'opera di un altro. Tu o dell'amicizia. 1997. Introduzione. Dieu seul est grand, mes frères. Dio solo è grande, fratelli miei. Così il celebre oratore Jean-Baptiste Massillon iniziava il discorso funebre per il re Sole. La morte di Luigi XIV di Francia è un segnale dell'epoca in cui la ragione pretese di occupare tutto lo spazio dell'intervento di Dio sull'uomo in ogni senso. Per cui la Chiesa, fonte ultima di luce sull'esperienza dell'uomo, si arroccava a livello pastorale per difendere la moralità del popolo, dando per scontata l'evidenza per un credente del contenuto dogmatico. Fu perciò favorita una mancanza di difesa e di alimento della fede del popolo di Dio, in quanto è attraverso l'attività culturale che la vita di un popolo si approfondisce e diventa storicamente generativa, pro o contro la tradizione cristiana che ha costruito la civiltà occidentale. Noi, ora, è come se fossimo investiti dalle estreme conseguenze della ribellione razionalista al Dio vivente rivelatosi all'uomo. Il Dio vivente. È chiamato così da Gesù, perché è il Dio che si è rivelato all'uomo, il Dio esistente nella storia. Per questo dobbiamo domandare al Padre nostro che è nei cieli di approfondire la coscienza della nostra fede. Chi sei tu, Signore, per me, per noi, per tutto il mondo degli uomini? È un passo in cui speriamo nel suo aiuto per vincere l'aridità del cuore che è così favorita dalla mentalità comune. Il tentativo di riflessione sarà da me proposto secondo la preoccupazione dei miei pensieri di questi tempi intorno a due temi. Il primo è definito da questo interrogativo. Che cos'è Dio per l'uomo? Dio è tutto in tutto, dice San Paolo. Chi di noi vive una consapevolezza continuamente ravvivata che Dio è tutto in tutto? Che cosa vuol dire? E secondo tema, come facciamo a conoscerlo così? Gesù disse: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Allora capisco come mai nella lettera ai Colossesi, al terzo capitolo, versetto 11, ancora San Paolo dica: Cristo è tutto in tutti. Dio tutto in tutto. Paragrafo 1. Una nuova partenza, l'ontologia. Il tema di questa prima riflessione è il motto di San Paolo: Dio è tutto in tutto. Miłosz in Miguel Magnara fa dire al protagonista: egli solo è. Noi non abbiamo qui una città permanente, dice la lettera agli Ebrei. Questa esistenza in me o nella società umana, così come appare piena di pretese nello sviluppo di vita prodotto dall'uomo nella sua convivenza drammatica e nelle forme del suo essere sociale, non è permanente. È un'esistenza passeggera, effimera. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi, dice il Salmo 8. Eppure noi siamo quel livello vertiginoso della natura in cui la natura vive la coscienza di se stessa. La realtà, come appare nella sua cosmicità, ha come paradossale luogo che tutta la contiene nella sua possibilità di coscienza, un punto inafferrabile e in cui tutto si riflette, l'io. La frase di San Paolo richiama una formula simile del Siracide. Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Con le parole del Signore sono state create le sue opere. Ha ordinato le meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per sempre Dio. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto. Quanto sono amabili le sue opere! E appena una scintilla se ne può osservare. Potremmo dire molte cose e mai finiremmo, ma per concludere, egli è tutto. Davanti a questo Signore, l'io umano ha sete di lui. L'io umano ha sete di questo Dio, cioè, come dice Gesù, ha sete di vita eterna. Senza tale sete tutto sarebbe opaco, oscuro, e indigeribile nullità. Quanto più uno è uomo, quanto più l'io è cosciente, impulsivamente amante, tanto più avverte che senza l'infinito tutto sarebbe soffocante e intollerabile. L'io ha sete di eternità. L'io è rapporto con l'infinito, cioè con una realtà al di là di ogni limite. Egli solo è. Dio tutto in tutto. Dio è tutto. Egli è tutto proprio per questa sete che definisce il fenomeno umano. Dio è l'essere. Ora, che significa che Dio è l'essere? Significa che è tutto in tutto. Tutto è. Se Dio è l'essere, perché è tutto in tutto, tutto ciò che è fatto da Dio. Paragrafo 2. Due tentazioni, nichilismo e panteismo. Ma se Dio è tutto, io che cosa sono? Tu chi sei? La persona a cui voglio bene, che cos'è? La patria, che cos'è? I soldi, che cosa sono? Mari e montagne, fiori e stelle, terra e firmamento, che cosa sono? La risposta non è la soluzione di preoccupazioni etiche. È la scoperta di una ontologia, l'ontologia della realtà. Ma la realtà nel suo essere, la realtà come appare nell'esperienza, cioè come appare alla ragione dell'uomo, come fa ad esserci? E di che cosa è fatta? La realtà, come appare all'uomo, è fatta da Dio, di Dio. L'essere dal niente crea, cioè partecipa a sé. È la percezione della contingenza della realtà, del fatto cioè che la realtà non si fa da sé. Dalla percezione vertiginosa dell'apparenza effimera delle cose, si sviluppa, come cedimento e negazione menzognera, la tentazione di pensare che le cose siano illusione e nulla. Se Dio è tutto, vuol dire che le cose che hai, le persone con cui vivi, o sono niente, nichilismo, oppure sono parte indistinta, anche tu allora sei parte indistinta, dell'essere, parti di Dio, panteismo. Dunque, o nichilismo o panteismo. Queste posizioni sono oggi la risposta ultima in cui tutti cedono e che tutti ci abbraccia in mancanza di un appoggio solido e chiaro. Il nichilismo è la conseguenza inevitabile, innanzitutto di una presunzione antropocentrica, per la quale l'uomo sarebbe capace di salvarsi da se stesso. È tanto non vero questo che tutti coloro che vivono difendendo tale posizione, alla fine, anche apertamente, si sentono dissolti in un dualismo, del quale cercano di fugare l'amarezza in immaginazioni mutuate dal mondo orientale o da certi ambiti in vario modo spiritualistici del mondo occidentale che realizzano sempre in fondo un ideale panteista, come per esempio la New Age degli Stati Uniti. Un ideale che si ritrova anche in Thomas Mann nel suo I Buddenbrook, quando descrive l'ultimo uomo capace di difendere l'enorme colta ricchezza dei Buddenbrook, drammatica storia che in lui diventa tragica. Nella giornata zeppa di lavoro, affaticatissimo, per poter tenere in piedi tutta l'eredità avuta dal padre e dal nonno, egli può concedersi solo 10 minuti e un quarto d'ora di riposo. Abbandonato sulla poltrona, prende sollievo, dice Thomas Mann, sempre pensando a quell'ultimo momento in cui la sua goccia verrà riassorbita dal grande mare dell'essere, scomparendo così come goccia, come individualità, immergendosi nella pacificante omologazione universale. Queste due teorie e posizioni, nichilismo e panteismo, dettano tutti i comportamenti di oggi. Sono le uniche spiegazioni, anche pratiche, anzi soprattutto pratiche, date dalla mentalità comune generale, che investe e ingombra la testa e il cuore di tutti, anche di noi cristiani, anche di molti teologi. L'una e l'altra, con tutte le loro conseguenze, hanno un gioco comune, un punto di ritrovo comune. La fiducia nel potere e l'agognare il potere, comunque concepito in qualunque versione. Comunque concepito in qualunque versione, il potere è tendenzialmente dittatoriale Esso è affermato come unica sorgente e forma di ordine, pur effimero ma possibile. Il minimo ordine, qualunque esigenza di ordine, in una data situazione sociale non può avere come unica sorgente certa che il potere. È in fondo anche la concezione di Lutero, la quale porta allo stato assoluto. Siccome tutti gli uomini sono cattivi, è meglio che ci sia uno solo che comanda, o pochi che comandano. Si potrebbe dire che Lenin, Hitler e Mussolini sono da questo punto di vista identici, ma questi, attraverso una mediazione calvinista puritana, sono identici anche agli stati democratici, americani o no, e salvo che nella forma, sono identici alla Russia di Yeltsin, o magari si potrebbe dire ai governi italiani di oggi. In questa cultura, lo Stato non si può mettere in atto che come totalitarismo culturale, se non è attaccato nel cuore da qualcosa di più cristiano delle idee e delle pratiche in cui esso pone tutta la sua saggezza. Ma come si passa dal nichilismo e dal panteismo ad avere come obiettivo il potere? Se l'uomo, riducendosi ultimamente a niente, a una menzogna, è una finta, si sente una finta, un'apparenza di essere, se il suo io nasce totalmente come parte del grande divenire, come semplice esito dei suoi antecedenti fisici e biologici, egli non ha alcuna consistenza originale. L'unico criterio che può avere allora è quello di adattarsi, così come viene, all'urto meccanico delle circostanze, e più in esse egli ha potere, più la consistenza sua, che è apparenza, aumenta, sembra aumentare, e perciò aumenta l'illusione, anzi la menzogna. Paragrafo 3. L'esistenza dell'io. Sia panteismo che nichilismo distruggono quello che è più inesorabilmente grande nell'uomo. Distruggono l'uomo come persona, il cui più piccolo pensiero, dice Pascal, vale più di tutto l'universo, perché appartiene a una realtà infinitamente superiore. Tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra e i suoi regni, non valgono il minimo degli spiriti, perché questo conosce tutto ciò e se stesso, e i corpi nulla. Tutti i corpi insieme e tutti gli spiriti insieme e tutte le loro produzioni non valgono il minimo moto di carità. Questo è di un ordine infinitamente più elevato. Da tutti i corpi presi insieme non si potrebbe far scaturire un piccolo pensiero. Ciò è impossibile e di un altro ordine. Da tutti i corpi e spiriti non sarebbe possibile trarre un moto di vera carità. Ciò è impossibile e di un altro ordine, soprannaturale. L'io è quel livello della realtà in cui il reale vibra come esigenza di rapporto con l'infinito. Si chiama anima nel vocabolario tradizionale, o spirito, l'esigenza di un rapporto totalizzante che trascenda la precarietà di tutti i rapporti possibili. Nichilismo e panteismo distruggono questo io che definisce la dignità dell'uomo, lo degradano all'aspetto della animalità, e la legge di ogni gesto e di ogni azione è ridotta a istintività. Gli empi sono simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Anche il potere, come dimostrazione più dignitosa della capacità maggiore che l'uomo ha sopra tutte le altre creature, si realizza come possesso, ottenuto secondo una istintività più scaltrita di quella del leone e della tigre, ma identica come dinamica: orgoglio, violenza, sesso. O l'usura, la lussuria e il potere, come nei Cori dalla Rocca, dice Eliot. La risposta alla domanda fatta «Se Dio è tutto, io che cosa sono?», il problema cioè dell'essere dell'uomo, come si risolve? Non è solo un problema filosofico, è innanzitutto un problema di coscienza di sé, cioè un problema dell'io, della persona. È in gioco che cosa essa è, ed è in gioco in ogni gesto umano, in ogni esperienza, nella quale il reale emerge alla ragione. Ma se l'uomo brucia il contenuto dell'esperienza, dicendo o che non è niente, o che è parte indistinta dell'essere totale, allora non c'è niente al di fuori di lui. Egli è l'unico padrone di se stesso. Se però non ha il potere, se non è lui il padrone, è schiavo del potere altrui, chiunque l'abbia. Così il figlio può essere schiavo del padre e della madre, la donna dell'uomo, il cittadino dello Stato, della regione, della provincia o del comune. E più si appartiene a una società piccola, ristretta, più si dipende da chi ha il potere in essa. Torniamo dunque alla domanda. Se egli è tutto, io che cosa sono? Cioè, se l'essere è Dio, che io sono, che cosa vuol dire? Che tu sei, cosa vuol dire? È a partire dalla evidente difficoltà che questa domanda lascia come suo risultato immediato che nichilismo e panteismo sembrano risposta a una ragione non opportunamente coscienziata. Nichilismo, panteismo e ultimamente il potere. Qualsiasi rapporto diventa potere, violenza. Anche il rapporto più tenero possibile ha un filo duro dentro. Eccetto che nei bambini, forse. Nei grandi, comunque, tutti. Per cominciare a tentare la risposta giusta, vediamo che cosa nella Bibbia Dio dice a Mosè. Tu dirai loro, questo è il nome mio. Io sono come colui che è. Io sono. Egli solo è. Miwash in Miguel Magnara aveva dunque colto giusto. E questo identifica Dio come mistero. Ma accanto a ciò, io ci sono. E questo resta l'unico vero mistero per la ragione. Senza questo mistero, la ragione non ragiona, perché la ragione è coscienza della realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Quindi, nichilismo e panteismo sono una riduzione. Sono negazioni della ragione. Sono semplificazioni riduttive, contraddittorie alla ragione, e cedono alla immagine quantitativa delle cose. L'immagine quantitativa dell'essere che ci deriva dalla quotidiana esperienza, dalla vita mortale. L'unico vero mistero dunque è: come mai ci sono io? Come io consisto? Come consiste la cosa che c'è davanti a me? Come consiste il sasso? E come consiste il mare? Questa domanda identifica il livello ontologico, non etico, della questione. Invece, il razionalismo nichilista o panteista ha esasperato l'incidenza etica del problema, riducendo tutto all'affermazione dell'uomo. E l'affermazione dell'uomo è una hybris, è una violenza di fronte a sé e al mistero del mondo. Anche la Chiesa, attaccata dal razionalismo, ha sottolineato al popolo e nella sua teologia l'etica, dando come presupposta l'ontologia, quasi obliterandone la forza originante. Detto tutto questo, ragionevolmente non si può non tener conto che per la ragione il mistero deve essere, per così dire, ridotto il più possibile. Fino a che punto, dunque, la ragione può arrivare? E dove il mistero è inattaccabile? Dove la ragione è costretta a riconoscere l'esistenza di un'ultima realtà che non può penetrare? Che cosa nell'uomo può essere concepito in qualche modo, anche se paradossalmente, come sottratto alla dipendenza da Dio che lo crea? Dove il suo essere si sottrae alla inevitabilità di essere partecipe, non parte, dell'essere? Dove l'io può concepirsi indipendente dall'essere da cui deriva? Dove? Nella libertà. Tutto il resto è attaccabile dalla ragione, comprensibile dalla ragione. Perché che il capello non si fa da sé è evidente alla ragione. Che il fiore non si fa da sé, che io non mi faccio da me, è evidente alla ragione. Ma come agisce il mistero che fa il fiore? Come mi fa? Più radicalmente ancora, come fa il mistero a creare qualcosa che non si identifichi con se stesso? Questo è il vero mistero. Tutto è quindi comprensibile, salvo una cosa che resta ancora fuori, che per la ragione è fuori da Dio: la libertà. La libertà è l'unica cosa che appare alla ragione come fuori da Dio. all'essere come tale, non si può aggiungere né togliere niente. La libertà, però, sembra sottrarre qualcosa al mistero dell'essere, a Dio. Ma la libertà, che cos'è? Partiamo dall'esperienza, come siamo soliti fare. La libertà è la soddisfazione di un desiderio. Il fenomeno che mi fa dire sono libero è soddisfazione. Il fenomeno che definisce la libertà è, dunque, la soddisfazione totale di me, la risposta alla mia sete. La libertà è esigenza di soddisfazione totale. Per questo è adeguazione all'essere, cioè adesione all'essere. Se l'essere, Dio, è tutto, la libertà è riconoscere che Dio è tutto. Il mistero ha voluto essere riconosciuto dalla nostra libertà. Ha voluto generare il proprio riconoscimento. Ma in Dio stesso il riconoscimento è dato dal Figlio, da quello che ci è stato dettato come Verbo. Per Gesù Cristo, Dio è Padre. E per il Padre, Gesù Cristo è Figlio, partecipe perciò del Verbo, come dice la teologia sulla Santissima Trinità. È nella sua persona, nel suo comportamento verso il Padre, che si rivela il mistero come Trinità. Accettare l'amore crea reciprocità, genera reciprocità. Questo, nel mistero, è natura. La natura dell'essere si è rivelata in Gesù di Nazaret come amore in amicizia, cioè come amore riconosciuto. Così lo specchio del Padre è il Figlio, il Verbo infinito. E nell'infinita misteriosa perfezione di questo riconoscimento, in cui vibra per noi l'infinita misteriosa bellezza dell'origine dell'essere, del Padre, splendor patris, procede la potenza creatrice misteriosa dello Spirito Santo. Ora l'io, l'io umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio, riflette originalmente il mistero dell'essere uno e trino proprio nel dinamismo della libertà, la cui legge sarà quindi l'amore, e il dinamismo in cui si gioca questo amore non potrà essere che amicizia. Rimane però un punto che per la mia ragione è mistero. Come mai Dio ha desiderato l'essere partecipato? E come quest'ultimo non confina, non stringe dentro il suo confine l'essere, non ruba all'essere niente? Questo è il punto centrale del mistero. Come l'essere partecipato non rubi all'essere niente. Paragrafo 4. Domandare di essere. In quanto libertà, la natura dell'essere partecipato si esprime, usiamo subito la grande parola, come preghiera. Se la libertà è riconoscimento dell'essere come mistero, il rapporto dell'essere partecipato con Dio è solo la preghiera. Tutto il resto è Dio che lo fa. È nella preghiera che il mistero ancora persiste, resiste come spiegazione ultima. È nella preghiera e nella domanda, perché la preghiera è domanda, domanda di essere. Dio vuole che ci sia uno che domandi di essere, che dica così tanto, così sinceramente che egli è tutto, da domandargli ciò che già gli ha dato, di partecipare all'essere. Se l'essere creato è l'essere partecipato, la libertà pone la preghiera come unica manifestazione di questo essere. Tutto quello che fa l'essere partecipato è in sé preghiera, cioè domanda. Anche in ciò che capisce e sente, l'io ragionevole adora il mistero, si trova di fronte al mistero. Non di fronte, ma dentro il mistero. Se è preghiera e domanda, è dentro il mistero anche la libertà. Domandare dunque che cosa? Domandare di essere. Domandare l'essere, il mistero. La natura dell'essere partecipato si esprime come preghiera, che esistenzialmente è domanda, domanda di essere. Ma che cosa può domandare? Di far diventare totale in sé l'essere, in tutto quello che fa. Nella esistenza, cioè nella quantità di essere che gli è comunicato, di cui è costituito, in tutto quello che fa, perché l'essere dell'io si realizza nell'azione, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, sia che vegliate, sia che si viva, sia che si muoia. L'essere partecipato riconosce che Dio è tutto, che tutto è fatto da Dio. Omnis creatura Dei bona. Ogni cosa è bene. Tutto è Dio. Dio è tutto. Dal punto di vista positivo, Dio è tutto. E la libertà è riconoscere che Dio è tutto. Dal punto di vista passivo, per così dire, da parte del nulla, tutto è Dio. Questa è la morale cristiana. La morale cristiana coincide con questo riconoscimento che veramente s'attesta sul punto dove il mistero diventa più mistero, inattaccabile perfino dall'immagine, dalla fantasia dell'uomo. Paragrafo 5. La scelta dell'estraneità. Il contrario del vero, del giusto e del buono è il peccato. Esso, in ogni azione e in ogni rapporto, a qualunque livello si collochi e qualunque esso sia, è non riconoscere che Dio è tutto, come scopo e come metodo. Nel rapporto, il peccato è non vivere tutto come affermazione di Dio. Il peccato è non riconoscere Dio come origine totale, da cui derivano scopo e metodo di ogni azione. Egli solo è. Allora niente è nostro. Se questo diventa obiezione, è per un veleno messo dal padre della menzogna. E questa obiezione è idolatria di se stessi. Nella Bibbia, infatti, idolatria è sinonimo ultimo di peccato. Il padre della menzogna, come dirà Gesù del diavolo, agisce per diffondere la possibilità razionale dell'idolatria. Noi possiamo solo dire: il peccato è qualsiasi azione nella quale diventi obiezione poter dire Dio è tutto. È qualunque aspetto dell'azione che possa non essere coerente con Dio è tutto. Così l'uomo o cerca di sottrarsi, di nascondersi di fronte alla presenza dell'essere, come i primi due all'inizio, Adamo ed Eva, o all'ultimo si abbandona alla disperazione. Diranno ai monti copriteci e ai colli cadete su di noi nell'ultimo dei giorni. Invece della familiarità di Dio che passeggia con Adamo ed Eva alla brezza della sera, si ha la scelta dell'estraneità. Invece di camminare con Lui, Adamo ed Eva hanno seguito un estraneo, qualcosa di estraneo alla loro stessa esperienza. L'estraneo, il padre della menzogna, Satana, la cui unica definizione è di essere contro. La libertà sua si esistenzializza come l'essere contro. Non la dimostrazione che Dio non è tutto, ma l'essere contro all'evidenza che Dio è tutto. Questa è la sua natura, come la natura di ogni peccato. Contro l'evidenza, contro ciò che l'esperienza fa vedere, Satana, come la tentazione, fa apparire l'essere come sorgente di menzogna e di male, come una visione illusoria. Così il padre della menzogna dimostra la sua menzogna. Perciò emerge nell'esperienza umana come qualcosa contro la verità e il bene dell'uomo, come un estraneo. Perché Adamo ed Eva non sapevano che quello fosse il diavolo. Sotto le spoglie di un serpente era un estraneo alla loro esperienza. L'uomo, ribellandosi, aderisce a una realtà estranea al suo essere. Aderisce al mondo, come dice Gesù, cioè alla somma del potere, che ha una forma normale, come il serpente di Adamo ed Eva ha quella di un animale, ma dentro non è quello che dice di essere, non è quello che mostra di essere. Dentro non è. Anche Satana è un essere partecipato da Dio, e perciò è di Dio. È proprio la non accettazione e il non riconoscimento di questo che rende infelice lui e quindi l'uomo peccatore. Ciò spiega, da una parte, perché chi cammina nel senso di una morale concepita come riconoscimento che Dio è tutto, è lieto. Trova perfino letizia e comunque pace anche nelle situazioni più tristi. Dall'altra parte, chi segue, chi cede al padre della menzogna, al diavolo, il quale non riconosce che Dio è tutto pur essendone fatto, Chi cede a un estraneo è vittima, schiavo e vittima, di un principio che lo odia, che non lo ama e che è il mondo. Diventa schiavo del mondo. E quanto più fa carriera, tanto più questa schiavitù diventa patente. Guardate quanti padroni hanno quelli che non vogliono avere l'unico Signore, diceva Sant'Ambrogio.